State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per la nostra serie Una vita, una storia parliamo con il dottor Gino Lucchesi. Molti probabilmente conoscono bene come professionista specialista, ma non conoscono la sua storia. E conosciamolo assieme, questo specialista italo-australiano che ha sempre fatto parte delle organizzazioni a favore degli italiani, come il COSIT ad esempio, e ha sempre partecipato alle manifestazioni indette dalle varie associazioni italiane del New South Wales. Dottor Lucchesi, benvenuto ai microfoni della SBS Radio per raccontarci di lei. Iniziamo dalla sua partenza dall'Italia. È venuto solo o con la famiglia?
Io sono venuto qui con la mamma e la sorella nel 1955 e mio padre era emigrato in Australia nel 1949. Lui subito dopo la guerra non poteva avere impiego in Italia, nelle isole Eolie, come elettricista, e ci avevamo un parente qui in Australia, ha fatto l'atto di richiamo e mio padre è venuto qui. Poi è passato un pochettino di tempo, le cose sono messe molto meglio anche in Italia, ma mio padre si trovava bene qui e ha fatto l'atto di richiamo per mia madre, mia sorella e io.
E quando le hanno detto che sareste venuti in Australia, cosa ha pensato?
Era una specie d'avventura, andare al Polo Sud, sa, era una cosa agli antipodi, era un'avventura per un quindicenne. Siamo venuti con la nave ed era molto, per me era una cosa curiosa in sostanza, che sa, anche essendo un eoliano, che dove lì ci sono sempre piroscafi, mare, barche, eccetera, era sempre un'avventura attraversare il canale di Suez, andare a Aden, poi di là nell'India, poi dall'India a Jakarta, e il primo arrivo è stato a Fremantle. Si è venuta questa Australia, sa, che era una terra molto differente dalla terra da dove venivo io.
Quanto è durato il viaggio?
Il viaggio è durato 30 giorni.
E cosa ricorda di quando è salito sulla nave ed ha lasciato l'Italia?
Ero molto scontento perché avevo 15 anni, avevo tanti amici, amici di scuola, io avevo cominciato le scuole superiori dopo aver fatto la media e quindi per me era un grande sbalzo venire qui in Australia. Poi la lingua non la conoscevo, anzi abbiamo cominciato a fare scuole di inglese proprio sulla nave. C'era una brava persona, un nostro uomo della nave che parlava bene molto l'inglese e lui diceva: ragazzi, ai noi che c'erano tanti ragazzi della stessa età, voi dovete imparare l'inglese perché in Australia altrimenti sarete a disagio. E abbiamo cominciato a fare lezioni di inglese proprio sulla nave.
Quindi quando siete arrivati a Fremantle già parlavate un po' di inglese?
Qualche parola, sì. Buongiorno e buonasera.
E poi da Fremantle come siete arrivati a Sydney?
Con la stessa nave. La nave si è fermata a Fremantle, poi è andata a Fremantle, andato a Melbourne e poi da Melbourne a Sydney, dove era mio padre.
È stato difficile inserirsi a 15 anni, cominciare una nuova vita qui in Australia?
Molto difficile, specialmente a quegli anni quando in Australia c'era ancora qualche risentimento delle persone che venivano dall'Italia perché era ancora proprio vicino alla guerra. E quando si parlava in italiano, specialmente quando c'erano altre persone che parlavano in italiano, c'era un pochettino di problema con gli australiani.
Ci dica perché?
Perché non volevano che si parlasse un'altra lingua eccetto l'inglese, anche se non la sapeva l'altra lingua. Invece oggi è una cosa molto differente. Sa, il tempo passa e le cose cambiano.
Lei è venuto qui e ha iniziato ad andare a scuola, quindi come è stato? È stato difficile?
I primi anni sono stati molto difficili, però sa, ci devo dire una storiella. Io sono andato a scuola a Dulwich Hill Central School, abitavo a Earlwood e sono andato a scuola a fare i corsi intermedi e c'è stata una persona che durante la guerra si è trovato in Italia e per lui l'Italia era la cosa più bella che lui aveva visto, anche se era durante la guerra. Era un australiano che è andato a finire in Italia verso la parte quando gli alleati sono sbarcati a Anzio. E lui quando è tornato qui in Australia voleva sempre andare in Italia, ma non ha avuto più la possibilità di tornarci. Però si era imparato un buon italiano, perché è stato lì vicino alle parti di Napoli per qualche 2 o 3 anni prima che è tornato qui in Australia. E lui era insegnante di matematica. A me la matematica mi piaceva molto, però non mi potevo esprimere in inglese. E lui mi diceva, la sera tu vieni a casa mia, perché dice la matematica la sai, ti hai bisogno di qualcuno che ti insegna l'inglese. E sa, mi è rimasto molto in mente questa persona che non aveva un'altra ragione, eccetto che aveva simpatie per gli italiani, che a quei tempi non era veramente una cosa che si vedeva frequentemente qui in Australia. Io andavo a casa sua la sera e lui mi insegnava l'inglese. E così, sa, poco a poco mi ha detto, dice, guarda che tu potresti anche fare corsi universitari se vuoi. E così a poco, sa, mi sono messo a imparare l'inglese e quindi poi le cose sono migliorate e ho fatto il Living Certificate, poi da lì sono andato all'Università di Sydney per una carriera medica.
Dottor Lucchesi, mi dica, ma perché ha scelto la specializzazione in otorinolaringoiatria?
Ah, quella è un'altra storietta. Io sono stato all'ospedale, come per tirocinio sono stato all'ospedale Ruono Show Hospital e ancora lì c'era un'altra persona che mi è rimasta molto impressa, che era del dipartimento di otolaringoiatria e ho studiato lì con lui e proprio, sa, era una cosa che mi veniva molto facile a me. Poi ho deciso di specializzarmi in otorino e sono andato in Inghilterra, perché a quei tempi qui in Australia non c'era la possibilità di fare la specializzazione come c'è oggi. E quindi sono andato in Inghilterra e sono stato lì 4 anni per il tirocinio dell'otolaringoiatria. E sono tornato in Australia nel 1975, quando ero già sposato, avevo 2 figli. E da allora sono diventato docente all'Università di Sydney e ho cominciato ad essere primario all'ospedale Ruono Show Hospital.
Quindi possiamo dire professor Lucchesi, non dottor?
Ma no, dottore. In Italia si usa professore, qui si usa dottore.
Senta, dottor Lucchesi, quanti nasi ha messo a posto?
Abbastanza. Per me è una cosa, sai, ho una grande volontà di sempre di approfondirmi, non soltanto nella rinologia, ma anche nell'otologia. Certo, ora gli anni sono passati e sa come ognuno, arrivando a una certa età, deve anche cercare di preservare la sua salute, quindi sa, operazioni lunghe che facevo una volta non le faccio più, ma ho degli aiutanti ora che mi aiutano per fare le operazioni e io più o meno mi sto cercando di ritirarmi da fare operazioni, di più faccio consulti all'ambulatorio.
Dottor Lucchesi, ci può raccontare qualche aneddoto dei suoi pazienti italiani?
Tanti, ce ne sono tanti, ma comunque le cose migliori sono quando veniva italiano che veniva a trovare a me, dicevo professore, dice, ma lei dice da dove viene? Io ci dicevo dalle isole Eolie. Lui dice davvero? Ma dice così è così alto, quelle delle isole Eolie sono tutte basse, ma mica è vero, ho detto io, guarda che abbiamo tante altre persone qui delle isole Eolie che sono più alte di me, è proprio che le isole Eolie sono delle belle isole nel Tirreno dove sono state dominate da tante razze e quindi nel miscuglio di quelle razze la maggior parte degli uomini delle isole sono alti e non bassi.
Quindi la prima domanda che facevano era quella?
Definitivamente, dice lui, ma mi sembra curioso, dice, non sembra che sia di quelle parti dell'Italia, sembra di essere più del nord dell'Italia, ma mica è vero.
Quante volte è tornato in Italia?
Quando ero in Inghilterra sono tornato 3 volte, ogni anno andavo durante l'estate, andavo per le vacanze, andavo alle isole, poi sfortunatamente da quel tempo non ci sono mai più andato alle isole, ma ogni 2 o 3 anni vado in Italia per aggiornamenti, per conferenze, eccetera.
Come italo-australiano ha trovato difficile inserirsi nel mondo medico australiano?
No, non è stato tanto difficile perché a quei tempi era un pochettino più facile come oggi. Se uno doveva avere la volontà di studiare, lo accettavano all'università, non doveva avere dei punti molto molto elevati per entrare all'università e c'era più. Se uno faceva vedere che c'era capacità, anche lo aiutavano.
Quindi non ci sono state difficoltà?
Non grandi difficoltà, non come possono essere anche oggi stesso le difficoltà. Se uno, per esempio, una persona che viene dall'estero e vuole inserirsi qui in medicina o altre cose, no? È un pochettino difficile, un pochettino più difficile. Poi anche in quegli anni stessi si poteva andare in Inghilterra, si faceva il tirocinio in Inghilterra, si prendeva la laurea in Inghilterra, tornava qui, la laurea di inglese era valutata qui in Australia, oggi non più.
Quindi molte cose sono cambiate?
Le cose sono cambiate, sì.
Lei ha detto di avere 2 figli, ma i suoi figli parlano italiano o no?
Capiscono l'italiano molto bene, lo parlano poco.
Come mai?
Può darsi la colpa mia e di mia moglie, sa che parliamo sempre inglese.
E lei come ha mantenuto invece l'italiano?
Io questo lo debbo, per dire il vero, ai miei pazienti, perché sono loro che innanzitutto mi fanno parlare in italiano e secondo, certe volte anche mi danno un pochettino di incoraggiamento a continuare a parlare l'italiano.
E a casa parlavate italiano o no?
Con i miei genitori sì, ma non parlavamo proprio l'italiano, parlavamo l'eoliano, che sarebbe un pochettino anche differente dal siciliano.
Quindi diciamo che lei ha migliorato.
Definitivamente. E questo lo debbo ai pazienti italiani.
Tornerebbe in Italia a vivere?
Ce l'ho detto tante volte a mia moglie, veramente vorrei tornare, sì, nelle isole veramente, però è soltanto, come si dice, soltanto un pensiero, soltanto una cosa che uno vorrebbe, ma cioè, se è sempre lì, la storia è che quando uno è italiano è sempre italiano, anche se è vissuto in un paese estero per 50 anni, 60 anni come io, il suo pensiero è sempre in Italia, perché l'Italia è sempre bella, anche se ha i suoi difetti, ogni qualsiasi volta uno pensa che l'Italia vorrebbe essere lì, e quando uno è lì dice, ah, mi sento a casa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.